Amici miei, buonasera, bentornati su Sport Talk. Siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio Re 18, io sono il vostro Giulio Badoni e questo è Sport Talk, come ogni martedì, dalle 20 alle 21, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Allora, come state? Settimana scorsa abbiamo fatto un bel po' di analisi dei dati, abbiamo parlato di temi caldissimi del momento, quali lo scandalo Aia, il Giro d'Italia che inizierà brevissimo, quindi scaldate non i motori ma le biciclette, scaldate i pedali perché siamo pronti a partire. Direttamente, come abbiamo detto l'altra volta, partirà dalla Bulgaria per poi concludere a Roma, quindi per tutti i fans e non solo del ciclismo, rimaniamo caldi. Oggi puntatone, amici miei, perché ve l'avevo preannunciato. Dopo l'osservatore, il tennista, il padellista, il maestro di sci, ma potevo non portarvi colui che sta alla base di tutto ciò che è qualcosa di fondamentale ad oggi per gli osservatori calcistici, non solo, e per chiunque va a seguire poi il calcio a livello di applicazioni, perché ovviamente dietro a numerose applicazioni, app sulla quale si può vedere Expected goal, quanto è finita, eccetera, c'è un mondo dietro, e dietro questo mondo ci sono i tecnici produzione CT, come il mio amico, il nostro amico Luca Rallo. Benvenuto Luca.
Ciao a tutti.
Come stai?
Tutto bene, grazie.
In questa giornata caldissima di gennaio.
Esatto. Siamo tornati indietro qua.
Siamo tornati indietro, ma dovete sapere che Torino è così, per gli amici che non la conoscono. Ovviamente vi invito a vedere questa bellissima città che ha dato la nascita a numerosi personaggi importantissimi e bellissima, elegante, ma aprile e maggio, amici miei, sono due giorni fantascientifici, perché un giorno ci sono 42 gradi, il giorno dopo 12, cioè qualcosa di allucinante. Non sai mai come vestirti. Nella mia macchina, per esempio, io ho una camicia, una polo, un giubbotto invernale, uno estivo e due felpe, perché sennò come vuoi fare? Va bene, allora oggi amici, puntatone, andremo a parlare appunto di tutto il mondo che sta dietro l'analisi dei dati e dei dati stessi per quanto riguarda il calcio, questo l'avete capito. Chiaramente col nostro amico Luca Rallo, ma tutto questo tra pochissimi minuti. State online.
Tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. Don't look down.
'Cause I'm on top of the world.
La Casa degli Artisti APS fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Amici miei, bentornati, bentornati. Eccoci qua, siamo online sulle mete frequenze Radio R18, per chi si fosse appena collegato. Io sono Giulio Badoni e questo è Sport Talk. Siamo oggi in diretta con un super ospite, il nostro amico Luca Rallo, che appunto è venuto qua per raccontarci un po' tutto quello che si svolge all'interno del mondo del DGT, quindi dei dati, delle statistiche, tutto ciò che vediamo dietro le quinte di alcune app tipo Diretta.it, SofaScore, quindi app che comunque utilizzate nel mondo del calcio da parte di UEFA e altri enti per poter e andare a segnare a tutti gli effetti i dati e le statistiche, e inoltre fondamentali anche per quanto riguarda chiaramente il mondo del betting in un certo senso. Ok, Luca, sei online?
Sì, ci siamo.
Ci siamo.
Pure.
Prima abbiamo scherzato giustamente dicendo che oggi era una caldissima giornata di gennaio, perché vuoi non vuoi, oggi fa freschetto a Torino, freschetto, quindi per chi dovesse uscire o arrivare stasera a Torino, mettete il giubbotto, non dimenticatelo, se no domani coccolone per tutti. Allora, Luchino, ma io qualche domanda, pensando, ripensando, perché comunque è un mondo molto, molto tecnico in un certo senso, molto, molto, molto curioso, perché è praticamente sconosciuto, cioè non è un qualcosa che si vede nei social, perché vuoi non vuoi, sì, vediamo sempre il prodotto finale, ma non vediamo mai quello che c'è prima, no? Quindi, se hai voglia, ci racconti gentilmente in breve cosa fa un tecnico di produzione ECT nel mondo dello sport?
Ok, sì, tendenzialmente appunto fa raccolta dati. Ci sono diverse figure all'interno durante una partita, diciamo. Io mi occupo di raccolta dati per quanto riguarda le competizioni UEFA, quindi Champions, Conference, Europa League e anche nazionali, e tendenzialmente le figure principali sono due: lo speaker, che è quello che fa una telecronaca con un linguaggio tecnico, e questa telecronaca poi viene trasferita su un sistema operativo che gli traduce in in dati, quindi se lo speaker dirà X passa a Y, il sistema acquisirà questo dato. E poi c'è l'altra mia figura, l'altra figura che sono io, che sono il quality, controlla che quei dati siano effettivamente realistici, quindi con il numero di maglia, se la squadra è giusta. E quindi sì, tendenzialmente acquisiamo dati quindi in maniera proprio oggettiva e senza emozioni, ecco.
In certo senso sì, il dato sì. Rimane un po' così senza emozioni a tutti gli effetti, è vero, però è anche vero che ci vuole una precisione pazzesca, cioè sembra quasi una regia in un certo senso, nel senso tipo al posto di camera 1, camera 2, perché una volta prima, cioè una volta, qualche tempo fa, comunque siamo amici da tanto tempo, mi avevi raccontato che è proprio un linguaggio in codice in un certo senso, quindi come
esatto.
Tipo?
Sì, deve, ad esempio noi le squadre le citiamo come squadra A e squadra B, in base a chi gioca in casa o meno, quindi un passaggio per noi è A1, cioè il portiere passa A1, A2, già questo doppio cambio di nominativo, di numero, per il sistema è un passaggio. Poi usiamo sistemi termini tecnici però inglesi come shot, shot off se tiro fuori, shot on target se tiro in porta. È un linguaggio che la macchina capisce e traduce poi in dati effettivi.
In quanti si lavora su una partita sola?
Allora, su una partita ufficialmente in 2-3 invece nelle partite UEFA Champions. Perché c'è un addetto che pensa un po', deve mettere un giocatore nella posizione precisa in cui fa il passaggio per ogni passaggio.
Certo.
Quindi in una partita ci saranno, non so, una bella partita 700-800 passaggi, e per ogni,
certo,
col mouse, ogni posizione, quello è più complicato.
Beh, ovvio, certo.
Se no due, quindi lo speaker che è in diretta, lui tra virgolette non potrebbe sbagliare, anche se poi c'è il quality che corregge eventualmente.
Eh sì, tre figure di controllo di tutti gli effetti, anche sì. Perché poi questa lavagna elettronica, passami il termine, sì, diciamo sì. Così, che viene è la stessa che poi andiamo a vedere su alcuni siti che possono
sì,
essere.
Sì, noi ci occupiamo proprio del sito UEFA, quindi sito sì, UEFA sì. Che è ufficiale, noi ci siamo le nostre statistiche.
Sì, però vengono forse venduti anche ad altri, può essere?
No, diciamo che i sistemi principali appunto siamo noi e poi c'è Opta,
che è
diciamo
sì.
La Bibbia. Diciamo,
è vero, Opta, sì.
Cui
sì.
Noi ogni tanto dobbiamo affiancarci però, certo. Sì, in alcune cose. Sì.
Fantastico, perché per chi non sapesse, per chi non segue fondamentalmente il calcio, comunque sport mediamente che hanno appunto dei data analysis, comunque delle analisi dei dati in diretta in questo caso dietro, ci sono proprio dei siti che fanno vedere come se fosse, immaginate, una lavagna elettronica, se così sì. Si può dire, e quindi come ci diceva Luca adesso c'è una, diciamo, un magnete che si sposta da una parte all'altra del campo da gioco per vedere dove sta il pallone in quel momento là, no?
Sì, tendenzialmente è così.
Che poi limite dell'aria viene tradotto in grande occasione nel mondo del bet, tra l'altro, quindi visto che cioè in un certo senso quei dati lì poi vengono riportati anche nei siti di scommesse, possiamo dirlo, intanto sono cose sì. Vere, non è che stiamo parlando di nulla di che. Grande, grande. Però per fare questo ci vuole una passione per il calcio
sì,
importante.
Capitano anche partite soprattutto in Conference League, ad esempio Astana contro
certo.
In mente, quindi tu devi stare lì 90 più la regia che c'è dietro, quindi turno di solito dura 5 ore, quindi capace che su una partita ci occupi 3-4 ore. Sì.
Porca miseria. Quindi. E com'è nata questa passione per il calcio?
Ma per il calcio in generale fin da piccolo ho giocato, quindi quella passione che ho fin da piccolo. Poi ho fatto studi scienze motorie, quindi lo sport in generale.
Certo. Dovete poi sapere che Luca, scusa se interrompo, sì. È laureato in ISEF, quindi sì. Scienze motorie.
Esatto, quindi poi mi sono più apportato sul lato statistico rispetto allo sport praticato per questioni fisiche, infortuni sul calcio, una certa, ho deciso di smettere, dedicarmi all'altro lato.
Sì, tanti anni tra l'altro, dalle elementari.
Sì, sì, una quindicina d'anni si ho giocato.
Anch'io, solo che purtroppo sono fosse stato per... No, non lo dico, non è vero. Non è vero. Adesso, come sanno di sapere Luca, che i nostri radioascoltatori sanno che ormai sono quasi un professionista di padel. Tennis è anche questa una gran cavolata, non è vero. Però passione, per chi volesse però. Giocare, io sono molto appassionato, per chi volesse giocare mi mandi un messaggio al numero solito e organizziamo una bella partitina. Ecco, calcio purtroppo, anche io come Luca ormai abbiamo appeso gli scarpini al chiodo, perché io, vabbè, non mi muovo più, lui per infortuni vari, perché adesso non lo potete vedere, però vi garantisco che più che in forma fisica, e io invece sono un po' in forma tonda in questo momento, quindi io sto evitando di giocare a pallone, e invece nonostante tanti anni sia stati lì sul campo a calcio. E ma secondo te, a livello di dati, parlando del puro dato, freddo dato, come l'abbiamo, come l'hai nominato, l'abbiamo nominato sì. prima, quanto contano davvero rispetto, diciamo, all'occhio umano? Nel senso, quanto il dato impatta effettivamente poi anche per quanto riguarda le analisi dei vari esperti che lavorano per squadre professionistiche?
Sì, diciamo che il dato serve soprattutto ad alti livelli, perché consideriamo che gli allenatori, i preparatori ad alti livelli praticamente si somigliano a livello, magari può cambiare l'approccio, però bisogna proprio trovare quel pelo nell'uovo che può darti il dato. Però sicuramente magari a livello di talent scout, secondo me il dato non basta, serve anche l'occhio, un po' l'esperienza. Quindi sì, il dato magari più sulla preparazione di una partita, più su quel tipo di aspetto, ma se lo guardiamo sul lato talent scout, secondo me l'occhio serve ancora. Certo. Ma anche le sensazioni magari l'allenatore che ha su un giocatore, quello anche, quindi in un certo senso non può sostituire completamente la sensazione umana, ecco.
Sì, sì, anche perché ci sono cose che forse non... Oddio, il calcio moderno forse in un certo senso porta verso molto lo studio dei dati a livello di osservatore. Ne parlavo anche sì. con Giulio sì. Sorino, che è venuto ormai un due mesetti fa appunto qua in radio con noi, che lui, per chi non sapesse, lavora nel mondo del calcio, lavora per il Como, fa l'osservatore, e anche lui condivide quello che hai appena detto. Dici, bene o male, sì, va bene tutto il dato, però poi se uno casualmente è un tredicenne, si fa, che ne so, facciamo 9 tiri in porta partita, però gli altri sono 1,60, lui 1,90, sfasa sì. il dato.
Esatto,
gli effetti.
Per quello.
Quello sicuramente fa tanto. Ma cioè, a livello di statistica, qual è la più sottovalutata, diciamo, nel calcio secondo te?
Sottovalutata secondo me può essere il tempo effettivo. Secondo me quello è un dato che qualche allenatore ha provato a discutere, ha provato a dare un tempo effettivo, magari anche riducendo i 90 minuti, però come nel calcio a 5 magari si stoppa il tempo, una palla esce, quello secondo
famoso
me...
Famoso cronometrista.
No, ma quello è un dato perché secondo me si gioca sempre meno, e quindi magari tu prepari una partita e ne giochi quasi metà. Secondo me, se può essere considerata statistica, secondo me il tempo effettivo è quello più... sottovalutato, sì.
Certo. Beh, tanti hanno proposto un certo, cioè tanti, non tantissimi, però tanti hanno proposto questo cambio stile calcio 5 NBA, comunque di
sì, sì, si ridurrebbe magari i 90 minuti, e 90 minuti magari effettivi possono diventare tanti, possono fare un'ora, 30 sì, 30, sì, tanto sì. si gioca sempre meno, quindi sì. è una soluzione, ecco, quella.
Sai che tipo una partita di NBA, forse te l'avevo già raccontata, ma la dico appunto per chi ci sta ascoltando. Andai a vedere una partita NBA a... Io non sono un grande appassionato di basket, non me ne vogliate, però tra tanti sport che seguo, il basket non lo guardo più di tanto. E quando un paio di anni fa, no, 3 anni fa ormai, mi trovavo a New York e andai a vedere questa partita di NBA, che in teoria sono 12 minuti a tempo, dove 48 effettivi dovrebbero essere. Sì, no. La partita è durata 4 ore e mezza.
Ma lì perché c'è lo show, quello è troppo un'americanata.
No, è vero, vero. Questo è vero. Lì c'è cheerlead, cioè 4 ore e mezza, di cui 3 di balli praticamente. No, 3 no, però 2 e mezza di balletti, cioè. Quindi. Quello è vero. Però sì, sai che non sono d'accordo, non sarebbe una brutta idea. Sarebbe da testare, ovviamente.
Sì,
perché
sì.
diventa. Tu intendi proprio ogni rimessa laterale, ogni interruzione.
Sì, parliamoci chiaro. Quando una squadra è in vantaggio dall'80esimo, a volte anche prima, si smette di giocare. Il fallo, la rimessa laterale, viene rimessa dal fondo, non si gioca più. Comunque quelli sono 10 minuti in cui tu puoi creare occasioni.
Certo. E già i direttori di gara comunque ad oggi rispetto a prima danno molto più recupero, perché se abbiamo dei recuperi a volte vediamo 18 minuti, cioè le esagerazioni. Sì, in Premier anche tanto.
Sì, o come si fa gli ultimi mondiali che si dà anche 10-15 minuti. Sì. Però poi diventa più complicato se no il tempo effettivo con riduzione dei 90 minuti.
Sì. Io penso, dimmi se sei d'accordo, che comunque tutto sarebbe inseribile. Chiaramente è solo una questione di adattamento. Cioè, tipo, per esempio, ti ricordi quando è arrivata la VAR?
Sì.
Quanti dicevano, non è più calcio, non è più la stessa cosa. D'oggi è impensabile tornare a quel calcio senza VAR, no?
Esatto, sì, sì. Soprattutto sul fuorigioco, quello penso sia, cioè, penso sia la svolta. Su quello, in teoria, abbiamo tolto ogni dubbio, anche se ogni tanto c'è.
Assurdo.
Bisognerebbe vedere un po' come viene utilizzata, ecco. Sì, quello sì. Forse ancora un attimo da...
Negli Stati Uniti stanno provando il metodo Wenger, non so se lo conosci.
No,
praticamente è fuori gioco solo se l'attaccante a livello di figura è totalmente dopo il difensore, se no è in gioco.
Ma
ci sarebbero più gol.
E si avrebbe il problema al contrario, se è in gioco tipo di un punta di tallone, come qua quando diciamo ma c'è una spalla, ho capito, però lì allo stesso modo se magari manca la luce per una punta di uno scarpino,
è vero, bravo,
sarebbe più gol, ma sarebbe lo stesso problema poi al contrario, quindi sì, secondo me.
E a proposito di gol, i famosi expected goal,
ecco,
secondo te sono affidabili o
quelli sono più un dato per un tifoso che apre l'app e controlla la mia squadra poteva o meno fare gol, perché ha tanti difetti. Per chi non lo sa, l'expected goal è quanti gol avrebbe dovuto fare una squadra in base ai tiri che ha fatto. Si prendono dati statistici di tante partite, adesso saranno migliaia di partite, e si dà un punteggio da 0 a 1. 1 che è quasi sicuro gol, più scende, più da quella posizione si è fatto fatica, diciamo, a segnare. E tiene conto della posizione dei giocatori davanti al portiere, è tendenzialmente quello. Qual è il problema? Uno è, ad esempio, se c'è non so, Messi che tira anche da fuori area, ha lo stesso expected goal di Gabbia, per dire.
Certo, è vero.
E già quello è un dato non affidabile. Altra cosa, anche per lo stesso motivo, il portiere magari allo stesso modo non conta. Cioè, nel senso, non conta, se un portiere forte o un terzo portiere, quello non fa testo. E altro dato da non sottovalutare, anche il piede debole. Almeno adesso, poi non so, io quando facevo expected goal per MLS, ho fatto un anno prima di fare UEFA.
Poi magari ci racconti un po' di carriera.
Campionato americano, sì, non consideravano queste cose, quindi anche il piede debole non viene considerato e quindi è un dato a sé. Molte volte magari capitano partite che uno legge 3-0, guardo expected goal magari 0-85, perché? Sì. Perché magari sono tre tiri da fuori area, magari sono situazioni particolari, quindi per me è un dato
totalmente sballato,
non affidabile. Sì, sì.
Se a volte tipo vedi 2-1 expected goal degli ospiti 0,07, cioè
sì, sì, sì.
Ha fatto un tiro magari,
esatto.
Il gol,
sì, quindi sì, sì.
Quello è abbastanza inutile, cioè da quel punto di vista, nel senso che non rispecchia la realtà del fatto, esatto, del fatto, cioè è un dato, come dici tu, fuorviante in un certo senso.
Sì, sì.
Ma visto che siamo in tema calcio, va?
Sì.
Noi devi sapere che qua facciamo sempre un po' un recap, no, di quello che è successo gli ultimi giorni. E quindi ci sono stati un po' di fatti, nel senso che comunque gli highlights della settimana sono una rubrica che va a riprendere tutto ciò che è successo. Perché, per chi non lo sapesse, anche se sono notizie abbastanza comuni, soprattutto quelle calcistiche, adesso facciamo poi il resto. Dovete sapere che l'Inter si è incoronata campione d'Italia vincendo il suo 20° scudetto con una vittoria 2-0 contro il Parma. E invece ieri sera la Roma è andata a battere 4-0 a Fiorentina, infuocando la lotta Champions con Juve e Como, più che altro. Come la vedi lì da quel punto di vista?
Sì, cioè,
chi andrà? chi prende sto quarto posto?
Quarto posto, ma c'è anche comunque adesso, no, Scaramanzi, tifo Milan, ma il Milan sta avendo una quel periodo che ha sempre Allegri verso fine stagione, sì. Quindi bisogna capire anche, comunque siamo a 3 punti dalla Roma, quindi non siamo lì e secondo me ma può essere la Juve, magari perché il Como, anche per le questioni societarie, adesso un po' da capire, questione stadio, questione poi fair play, non dico adesso, non credo esistano queste cose, che non vuole andare per quello, però magari la Juve è un po' più pronta, ecco.
Ok, dire così. Sì, concordo, per me la penso anch'io così. Insomma, alla fine della fiera comunque la Juve ha un discreto vantaggio di 3 punti, che mancando 3 partite, 11 3 punti, però mancando 3 partite, anche a livello di calendario comunque gioca con Lecce. Quindi vedremo. Per lo più, appunto, come diceva Luca, il Milan ha perso 2-0, però per il momento è ancora a una distanza di sicurezza interessante da Juventus e Como. Coppa Italia, si attende la finale tra Lazio e l'Inter, il programma è il prossimo 13 maggio a Roma. Invece per quanto riguarda il tennis, ennesimo record del nostro Jannik, cioè Jannik ogni settimana, Luca devi sapere, Sinner, per quanto tu non sia un grande amante del tennis, che finisce o nei flop o nei top della settimana. Nei flop finisce solo per gaff, perché come fai a mettere Sinner un flop, è impossibile ovviamente. E Jannik ha vinto l'ennesimo trofeo, adesso battendo Zverev in 57 minuti, signori, 57 minuti è follia totale nel mondo del tennis, per chi non conoscesse bene il mondo, credetemi, è un tempo allucinante, 6-1, 6-2, e si avvicina sempre di più a essere il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi, quindi occhio agli internazionali di Roma, internazionali BNL che sono appena iniziati con le fasi di qualificazione e dureranno per 2 settimane. Quanto riguarda la Formula 1, citiamo il nostro italianissimo e grandissimo Kimi Antonelli, che ha vinto il 3° GP di fila e ci mette in difficoltà ogni settimana per i top della settimana, perché se la gioca con Sinner, forse la settimana andiamo a lui, adesso vediamo, dai. Adesso vediamo, piccolo spoiler. Infine, per quanto riguarda l'NBA, la settimana ha visto l'intensificarsi delle sfide ai playoff con i Boston Celtics e i Denver Nuggets che guidano le rispettive conference verso le finali. Allora, amici miei, tra pochissimo top e flop a settimana, aneddoti divertenti per quanto riguarda il mondo calcistico che sono andato a studiarmi, che commenteremo con il nostro amico Luca, e continueremo a parlare di tutto ciò che riguarda appunto i dati, non solo, ma anche aneddoti sulle partite stesso. Tutto questo tra pochissimo, rimanete online con Sport Talk. Tra poco. To the beach, y'all. The body rock, y'all. 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 To the beach, y
R18 e ti senti a casa.
Amici miei, bentornati. Per chi si fosse appena collegato, siamo online sulle media frequenze di Radio R18. Io sono il vostro Giulio Badoni e siamo su Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Scusate, ho avuto un attimo un... Lo sapete quando ti blocchi, che il cervello smette di funzionare per un nanosecondo, ecco, quella cosa là. Bene, 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 siamo in diretta con il nostro amico Luca.
Eccomi.
Che ci sta raccontando tutto quello che concerne il mondo dei dati, il mondo appunto dei dati calcistici, ovviamente, per quanto riguarda appunto la UEFA, come vengono gestiti, come vengono proprio presi in un certo senso, perché per quanto uno si possa pensare, in verità è proprio questione di occhio umano in un certo senso e mano umana, perché appunto, come ci raccontava, ci sono tre figure: uno va a dare le indicazioni, l'altro a scriverle e l'altro proprio a posizionare poi la pedina dove si muove l'azione, ecco, in un certo senso. Però prima di questo, di continuare con il nostro amico Luca, come sempre la nostra, la vostra, la mia, la tua rubrica preferita, top e flop della settimana. Non ho sbagliato il pad, amici miei. Dopo tre settimane non ho sbagliato il tasto del pad. Io sento Luca di sapere che per sbaglio metto questo.
Questo è flop.
Questo è flop. Però in verità prima c'era il top, quindi li inverto sempre. Comunque, mentre nel top l'abbiamo preannunciato, l'abbiamo detto, per non darlo sempre a Yannick Sinner, che veramente sta monopolizzando il nostro premio top a settimana, lo diamo al giovanissimo italiano Kimi Antonelli, che a 19 anni, dopo 20 anni che non si vedeva, non si sentiva un inno italiano manco per un secondo, in Formula 1, lui per ben tre volte, vincendo il Gran Premio di Miami, ci ha portato sul gradino più alto del podio. Bravo Kimi, un applauso a te. Quanto casa sto pan, ragazzi, bellissimo. È il mio gioco preferito. Allora, invece, il flop. Caro Luca, tu devi sapere una cosa: nei flop a settimana non è mai un flop vero, anche perché oggettivamente chi siamo noi per andare a criticare uno sportivo, un professionista? Cioè, passeremmo per invidiosi, ma noi non siamo chiaramente invidiosi, anzi siamo ammiratori, quindi ammiriamo chiunque faccia sport in tutti i sensi e chiaramente ancora di più chi ne ha fatto un lavoro, ok? Che era un po' il sogno diventare calciatore, penso, mio tuo sicuramente condiviso. Quindi devi sapere che i nostri flop sono flop generali, cose che succedono al mondo. Solo che questa settimana purtroppo non siamo riusciti a trovarne uno veramente flop, inteso come qua in Radio R18. Ma siamo andati a vedere un aneddoto. Perché, caro Luca, tu devi sapere, collegato ovviamente al calcio perché ci sei tu qua con noi, che un annetto fa, questo era il periodo, nella finale giocata il 31 maggio 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter, finale che io purtroppo mi ricordo benissimo, finita 5-0, ecco, e due TikToker belgi sono riusciti a intrufolarsi, entrare dentro lo stadio, che si giocava a Monaco di Baviera all'Allianz Arena, ma non il giorno stesso della partita. Cito i dettagli della furbata. L'ingresso: il giorno prima della partita i due si sono travestiti da steward indossando giubbotti catari frangenti gialli, riuscendo a entrare all'Allianz Arena senza controlli approfonditi. Tu dici, ma come il giorno prima? Eh sì, il giorno prima. Ma cosa hanno fatto poi? Una volta dentro si sono diretti verso un bagno. Hanno apposto un cartello con la scritta fuori servizio, quindi geniale, e si sono chiusi in una cabina rimanendovi per circa 27 ore in due dentro una cabina. Ma non è finita qui, perché hanno passato la notte intera, cioè la notte e l'intera giornata successiva in bagno, alimentandosi con snack che avevano portato nello zaino, dormendo poco a causa delle luci costantemente accese e della scomodità, ovviamente, perché volevano anche dormire comodi. E poi, chiaramente, il giorno della finale, una volta che lo stadio ha iniziato a riempirsi, sono usciti dal bagno e si sono mischiati i tifosi. Hanno raccontato di aver superato i controlli di sicurezza semplicemente fingendo di aver mostrato i biglietti a un altro steward, approfittando di un addetto alla sicurezza distratto. Infine, sono riusciti a sedersi ai settori dei tifosi del PSG, assistendo alla vittoria Paris Saint-Germain per 5-0 contro l'Inter. Quindi, la domanda che ti pongo, a fronte di questo aneddoto, geniale, però è genio o sfrontatezza dovuta dal mostrarsi sui social?
Ma sicuramente genio, anche perché comunque è una cosa architettata proprio nei dettagli, cioè. Poi ovvio, l'apparire sui social magari ti dà quel coraggio in più, ecco, però complimenti a loro,
cioè. Ti dà una motivazione, esatto, in più anche, sì. Quindi facciamo i complimenti ai ragazzi belgi, né al Remery, penso si dica, e Sen Averbeck, immagino, scusate la pronuncia francesissima che ho, e niente, a proposito di aneddoti, devi sapere che una volta io in Austria successe che volevo andare a vedere, cioè sono andato a vedere Salisburgo Inter, io vivo in Austria, per chi non lo sapesse, e avevo preso i biglietti nel settore confinante a quello della curva dell'Inter, fondamentalmente. Dopo 200 tentativi, perché comunque parlo tedesco ovviamente, già lo parlavo ai tempi, di convincere gli Steve a farmi entrare con i tifosi dell'Inter, alla fine mi è venuta in mente la genialata finale. Tra i due settori c'era una porta confinante controllata da uno steward. Al momento esatto, e poi vabbè c'è tutto un momento in cui ho iniziato a fare a traduttore tra tifosi dell'Inter e tipi dei panini, perché stava rischiando di essere linciato, ovviamente, perché loro andavano in italiano, mi dai un panino al salame, quello non capiva, giustamente, parlava tedesco, e io allora mi sono, per evitare una rissa inutile, ho iniziato a fargli da traduttore. Dopo, quando comunque al momento dell'inizio della partita inizia l'inno della Champions, e io dico, questo è il momento giusto, perché tantissimi ci avevano provato in inglese, quindi tutti giù a ascoltare l'inno, a fare il video eccetera, nel silenzio più totale, cioè nel silenzio, nella calma più totale, sono andato su e gli ho detto, senti, allora, innanzitutto sul sito non è spiegato bene dove è il settore, poi io sono tifoso dell'Inter tutta la vita, mi fai passare dall'altro, lui mi guarda e fa, si guarda intorno e fa, beh, dai vai, mi apre la porta e sono riuscito ad andare, è stato bellissimo, ti garantisco, bellissimo. Ma a proposito di aneddoti, ma qualche aneddoto nel mondo del dating, perché comunque, che è un termine specifico, prima mi hai detto,
sì,
ma
data gathering, raccolta dati.
Prima l'ho provato a dire 30 volte, ho sbagliato,
no,
tutte 30.
Non è problema.
Data gathering.
Ma io, sì, aneddoto particolare, quando io facevo appunto MLS, lavorando, beh, lavoravamo di notte appunto per questione di fuso orario, una regola che ahimè poi ho scoperto lavorando, che lì sospendono le partite per fulmini. Lì non so come hanno, non so, qualche stazione meteorologica nei pressi degli stadi, non so come funziona, e hanno un indice di caduta fulmini, quindi se ne cadono un tot, anche se non piove, anche se non sono bufere, annullano la partita.
Pazzesco.
O quantomeno la posticipano finché non ritorna in un range da loro E quindi sa, già le partite magari iniziamo 2-3 di notte, poi devi aspettare che
fulmini... Che ora hai fatto?
Capitava anche mattinate fino alle 6 tranquillamente.
Ah, cioè finivi colazione.
Sì, esatto, però particolare, perché non me l'aspettavo, ecco.
Beh, certo, pensate, ma forse perché lì comunque alta, diciamo, alta intensità anche uragani.
Gli uragani, sì, poi lì magari le tempeste sono un po' più toste. Più toste rispetto agli acquazzoni in Italia o in Europa.
Sì. Quindi lanciamo un appello, occhio ai fulmini statunitensi.
Occhio ai fulmini, sì.
Sono pericolosi, occhio, fate attenzione perché si sa, il fulmine americano spinge forte. E niente, Luchino, volevo chiederti una cosa a sto punto, visto che, nel senso, prima abbiamo parlato di dati, abbiamo parlato un po' di utilizzo dei dati stessi, ma trasformato a livello proprio tra sito a sito, quindi abbiamo parlato del fatto che li utilizzano i siti di scommesse, li utilizza bene o male la UEFA, poi ci sono i dati Opta e varie applicazioni che servono a controllare appunto le partite in maniera live. Ma invece per quanto riguarda l'utilizzo dei dati amplificato con l'intelligenza artificiale, quanto inciderà secondo te nel calcio nei prossimi anni?
Secondo me sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutare a controllare molto più dati, quindi la mole dei dati acquisiti è anche quindi controllabile e molto più ampia, in quanto appunto i motori di ricerca sono molto più potenti di un cervello di un essere umano, quindi anche dati storici potrebbero essere controllati molto più facilmente, con anche quella questione di soggettività che nell'intelligenza artificiale manca. E quindi sì, l'intelligenza potrebbe aiutare a quantomeno anche a creare nuovi schemi, nuove tipi di allenamento. Quindi sì, sicuramente può essere utilizzata, può aiutare, ma ripeto, l'occhio umano è un qualcosa di insostituibile, secondo me.
Sì,
serve sempre un controllo dall'alto, serve sempre anche l'intuizione di chi è allenatore o talent scout.
Sì, diciamo che come in tutto in questo periodo storico del mondo, ci sarà un'implementazione, quindi verrà inserita e utilizzata per aiutare l'essere umano, a tuo modo di vedere.
Sì, esatto, sì, aiuterà appunto sia per velocizzare anche i processi, perché appunto analizzerebbe molti più dati rispetto a un essere umano, ecco.
Sì, anche se ad oggi ancora non è infallibile, cioè, no, nel senso, cioè, per esempio, a volte quando faccio delle ricerche per quanto riguarda magari la radio, cioè il programma Sport Talk stesso, a volte magari chiedo dei dati del 2026 attuali, mi manda quelli del 2024, quindi oggi è successo, infatti. Meno male che comunque quella conoscenza bene o male dello sport ce l'ho, quindi me ne sono accorto io, perché mi diceva che Madrid aveva vinto Rublev, e poi Rublev ha vinto 2 anni fa, infatti poi era datato 2024,
esatto.
Poi diceva Sinner infortunato, non era vero, erano dati sbagliati ovviamente. E vabbè, quindi diciamo che si può dire che arriveremo a prevedere risultati o prestazioni in modo più accurato rispetto a ora, perché saranno semplicemente più precisi, ecco, in certo senso.
Sì, sì, anche se appunto non si avrà mai la sfera di cristallo, quindi si può quantomeno preparare la partita in maniera più accurata, stando più attento ai dettagli, a più dettagli possibili, però prevedere no, per esempio un rosso, un infortunio, quelli si potranno mai prevedere, quindi da lì poi cambierebbe tutto.
Che fa parte del gioco stesso,
esatto,
cioè,
sì.
Quello come fai a, effettivamente sono fortunatamente, vabbè, però anche il cambio di passo di una squadra rispetto all'altra, perché c'è tutta una questione mentale dietro.
Sì, magari anche un attaccante magari quella giornata sbaglia diversi gol, si demoralizza, quello non puoi.
Sì, la motivazione stessa in base anche alla classifica, cioè alla fine il calcio è bello perché ci porta a dei risultati molto spesso inaspettati, ecco, quindi non so, secondo te l'approccio ai dati stesso toglie un po' di romanticismo in un certo senso al gioco del pallone, ecco.
Esatto.
Sì,
può essere utile.
Sì, se secondo te proprio i dati rischiano di togliere romanticismo al calcio, in un certo senso.
Ma no, secondo me no, perché tanto è più un approccio poi della più questione allenatore. Secondo me i calciatori potrebbero anche non sapere i dati tendenzialmente. Mi ricordo solo un aneddoto di De Bruyne, che per rinnovare il contratto ha mostrato i dati, dice: guardi, io non so, ho fatto tot assist, tot gol, tante presenze, voglio, non so, adesso 2 milioni in più.
Sì.
Quello è forse un caso più unico che raro, perché
portato l'Excel.
Esatto. Per il resto, per i giocatori, no, romanticismo forse può toglierlo un po' il VAR, quella questione gol o non è gol. Forse più quello. Sì. Ma il dato di per sé no, è solo una metodologia.
Però le dà più giustizia, in un certo senso. Sì, è vero, togli il romanticismo.
No, io sono a favore, ci mancherebbe. Però sì, parliamo di romanticismo, sì. Quindi quell'esultanza poi tolta può disturbare, però almeno sia più giustizia, sì. Quello sicuro.
E invece, secondo me, dimmi tu cosa ne pensi. Anzi, tocchi direttamente a te. Invece, per quanto riguarda il mondo delle giovanili, non parliamo di dati adesso di app, ovviamente, cioè proprio dati a livello di osservatori, data analisi, ecco. E sarebbero da prendere e stracciare, dico, è secca come domanda, perché da un bambino di 8 anni gli guardi i dati.
No, ma anche il lato adolescenziale, perché si è in quel periodo dove può cambiare tutto, sia a livello fisico, sia anche a livello mentale. Può essere la ragazzina, può essere il gruppo di amici. A quell'età è difficile trovare un professionista vero. Quindi in quanti si sono persi per strada. Possiamo anche citare a gente che in teoria ce l'aveva fatta, tipo i Balotelli, tipo appunto tutta
Mastur,
esatto. Quindi sì, il dato secondo me sì, in quell'età conta più l'occhio, ecco. Il dato non è poco affidabile, ecco, quello sì.
Quoto e tiro di più. Vabbè, innanzitutto salutiamo Balotelli e Masture che sicuramente ci stanno ascoltando. E tiro di più, nel senso, per come la vedo io, il dato va a mettere un'ansia di prestazione anche diversa al bambino, al ragazzino che sta giocando. Qua parliamo di un'analisi dei dati, ovviamente viene fatta nelle giovanili, squadre solitamente professionistiche,
esatto.
Però li trattano già da adulti, andando proprio poi a un caso, un amico che adesso vabbè, non cito, andando a togliere proprio la voglia, proprio dell'allergia al calcio, portando l'allergia al calcio stesso, talmente no, vengono poi prestati. In un certo senso.
Sì. Però è quello che serve poi per diventare professionista, però a quell'età non si capisce ancora, ecco. Quell'età è più un gioco, più un divertimento. Poi sì, magari hai il sogno di diventare qualcuno di famoso, di forte, però purtroppo la gavetta è quella. Certo. Poi c'è chi ce la fa mentalmente a tenerla e chi si perde per strada.
Sì, la testa forse fa molto di più rispetto a tante altre cose, come in tutto. Domanda al volo e poi diamo spazio anche ai nostri amici radioascoltatori che ci stanno ascoltando. E, domanda che esce un po' fuori da: cosa dovrebbe fare l'Italia per tornare ai mondiali? Cioè, quindi, quale sarebbe, se tu dovessi dare un consiglio da amante di calcio, appassionato e anche esperto, che lavoro faresti per riuscire a riportare l'Italia e la Serie A a un ottimo livello? Perché sono collegate le due cose, per come vedo io.
Sì, sicuramente far piazza pulita a livello dirigenziale. C'è adesso poi quella questione poi arbitri, poi quell'altro discorso, c'è non del marcio, ma modus operandi che non funziona, si è capito, è il terzo mondiale che non andiamo, quindi partire dalle basi, gente preparata, gente che ha voglia appunto di cambiare qualcosa davvero a livello di nazionale. E poi secondo me adottare un modello stile Germania, Olanda, quindi partire, puntare sui giovani italiani, perché se non si parte da quello non si ha poi quella base da cui attingere. Non ci sono più, ad esempio mi ricordo il Mondiale 2006, gli attaccanti avevamo i Totti, Inzaghi, Del Piero, Toni. Avevamo l'imbarazzo della scelta, adesso non sappiamo da chi andare a prendere, quindi manca proprio la base, quindi per quello dico adottare modelli un po' più moderni come talent scout. E poi da lì l'allenatore, ne abbiamo tanti bravi, quello sì, lo si trova.
Certo, bravo, bella analisi. Va bene amici miei, siamo arrivati a quello spazio lì, quindi Vi aspettiamo con i messaggini a cliccare su WhatsApp al numero 388-324-6527, lo ripeto, 388-324-6527, per chiunque volesse chiedere qualcosa al nostro amico Luca, che è qua con noi oggi a Sport Talk, può mandare un messaggio e tra tre minutini riprendiamo a brevissimo. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me, can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me,
in diretta da ICS Comitato Provinciale di Torino.
Amici miei, bentornati, bentornati sulle metafrequenze di Radio R18. Io sono il vostro Giulio Badoni e siamo in diretta su Sport Talk. Per chi si fosse appena collegato, oggi super ospite il nostro amico Luca Rallo, che è venuto appunto a parlarci un po' di dati e statistiche per quanto riguarda il mondo del calcio, e adesso siamo nello spazio riservato per i radioascoltatori. Ci avete riempito di domande, come al solito purtroppo non riusciremo a leggerle tutte, però ne leggeremo un paio che giustamente sono arrivate. Una ci scrive Matteo, il nostro amico Matteo, sempre fedelissimo e sempre presente a Sport Talk, e ci chiede: Luca, sei pronto?
Sì.
Questa è tosta,
Ci proviamo.
Spesso lo streaming illegale ha una latenza inferiore rispetto ad alcune app ufficiali. Quindi intende... Okay. Però, sì. Vabbè. Come state lavorando a livello di infrastrutture ICT per ridurre la latenza e rendere il programma legale più appetibile di quello pirata?
Ma diciamo che noi lavoriamo... abbiamo un canale quasi preferenziale, quindi noi come se fossimo praticamente in diretta. Per quanto riguarda anche lo streaming legale, diciamo, cose come stanno da Zone, Sky, quelle cose lì, diciamo, quelli anche sono abbastanza in diretta. Quindi tendenzialmente, come dire, lo streaming illegale, intanto non sono contro la pirateria. Esatto, quindi quello purtroppo è un mondo a parte, quindi io non, su questo non so rispondere. So rispondere a livello di streaming legale, che parte della mia azienda si occupa anche di questo. Su quello siamo quasi alla diretta. Poi ci sono dei tempi tecnici di latenza di segnale, che quello è proprio fisica, quindi è impossibile rimanere proprio in diretta, ecco.
Certo, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Quindi... sì, sì. Poi, vabbè, questo problema più che altro me lo ricordo all'inizio, qualche anno fa, senza citare chi, però sì, l'abbiamo capito. E poi piano piano sono riuscito a aggiustarlo, perché forse c'è stato un passaggio da satellite a streaming con internet,
esatto,
quindi e aveva avuto un sovraccarico di dati, quindi sì, saltava ogni 3 secondi,
sì, ricordo, soprattutto chi non aveva poi una connessione veloce si trovava in difficoltà.
No, infatti. E, altra domanda ce lo chiede Marco.
Sì.
No, scusa, Simone, volevo dire. Simone. Ci chiede: cosa ne pensi? Cosa ne ti dà del lei? Però, cosa ne pensa della mancata qualificazione dell'Italia? Ma soprattutto, a livello di quotazioni statistiche, è cambiato qualcosa? Statistiche intende forse di mercato, magari dei giocatori, cioè, eccetera.
Sì, o forse quello. Oh, sì. Vabbè, sicuramente la mancata qualificazione è una cosa che ormai abbiamo a cuore un po' tutti, ovviamente dispiace anche perché mancava poco e mancava poi, non era un avversario insormontabile, ecco. E quindi sì, dispiace perché per l'ennesimo anno adesso ci dobbiamo attaccare forse al ripescaggio, l'unica nostra speranza, però
sì,
quella è una cosa extra calcio, che vabbè.
Sì, un po'
sì.
C'è un po' spenta sta.
Vediamo.
Abbiamo parlato anche in radio, io ci spero, ragazzi, chiunque ci stiamo sperando.
Sì.
È inutile fare i bigotti, ci stiamo sperando tutti, ci stiamo sperando.
Poi ci sono generazioni che non hanno anche visto il mondiale.
Ma tu vuoi mettere
per loro,
cioè, passare giugno e luglio tutti abbracciati, sei sul divano in bermuda e maglie dell'Italia di Balotelli, di Luca Toni, a vedere, dai, ma è impagabile, amici. Cioè, ogni tanto leggo qualcuno e dice non sarebbe giusto, ma chi se ne frega, se succede, ragazzi, voglio vedervi a non guardare l'Italia, perché sì, sarebbe ingiusto, è ovvio, però cosa devi fare, cioè, se succede
è già capitato la Danimarca, se non sbaglio,
auguriamo i Nobel, comunque c'è un fronte l'Ira anche.
È un po' più politico, esatto, che per meriti, sì.
Ovviamente, però cosa devi fare? Se proprio deve andarci un'altra, chiaro che spero sia l'Italia.
Sì, no, dai, per ranking, esatto, siamo noi i primi, quindi.
Esatto, quindi dai.
Attendiamo fino a
tutti in bermuda, sai.
magari.
Va bene, amici miei, Luca, siamo arrivati alla fine di questa splendida puntata. Io ti ringrazio davvero, perché
grazie,
Luca, oltre a essere un esperto di calcio, di dati, eccetera, e anche un mio carissimo amico, ci conosciamo da tantissimi anni e quindi è veramente un piacere averlo avuto qua come ospite in radio. Ti ringrazio ancora e ti ringrazio chiaramente tutto il mondo di Radio R18 e chiaramente ricordiamo come ogni settimana e ringraziamo sia il direttore Costantino Meloni, ringraziamo ECS che ci ospita nei suoi splendidi uffici, Associazione Italiana Cultura e Sport. E a proposito di ECS, ricordiamo, come abbiamo già ricordato settimana scorsa, che questo weekend, da non perdere, 8, 9 e 10 maggio, quindi a venerdì a domenica, al Biella Forum si terrà il campionato interregionale di zona tecnica 1 di ginnastica ritmica, quindi per chiunque volesse andare a vedere e fosse interessato, direttamente sul sito di ECS, mettendo come eventi l'8, 9, 10 maggio, può prendere e andare a studiare tutte le informazioni del caso. Adesso vi lascio chiaramente alla playlist di Costantino Meloni e ci risentiamo martedì prossimo alle ore 20 con Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Grazie a tutti, grazie Luca.
Grazie, grazie a voi, ciao.
Buona serata.
Down and dirty, baby. Down and dirty, baby.